Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici in ascolto, vi giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite, in studio per il nostro consueto appuntamento del mattino. Nella puntata odierna vi racconterò la storia di Achille Natali, che alcuni anni fa ha scelto la via del diaconato. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani, e infine conosceremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' diati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu valerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Ed entriamo subito nel vivo del nostro programma. Ci colleghiamo con Achille Natali, che alcuni anni fa, come dicevo poco fa, ha scelto la via del diaconato. Achille, buongiorno. Innanzitutto vorrei sapere che attività svolgi, che lavoro fai.
Buongiorno a te. Io mi occupo di comunicazione, prevalentemente diciamo con un focus sul discorso televisivo, riprese, regia televisiva.
E veniamo ora alla tua scelta. Con quale emozioni hai vissuto la tua ordinazione?
Beh, ecco, ripenso al momento, ai momenti in cui sono stato ordinato, ma soprattutto anche diciamo i giorni precedenti all'ordinazione. Beh, l'emozione chiaramente era molto tangibile, molto forte. Un passo che ho meditato diciamo con molta sofferenza, perché il dubbio di essere pronto, il dubbio di poter effettivamente essere disponibile per gli altri, disponibile per il Signore che in quel periodo avevo conosciuto un po' meglio, ecco, avendo approfondito determinate situazioni mie personali, spirituali, eccetera.
Ogni diacono è insieme un apostolo e un servitore, uomini al servizio proprio come lo è stato Gesù.
Senz'altro, sicuramente. Come lo è stato Gesù, ma anche attraverso le testimonianze che abbiamo avuto nei vari secoli. Pensiamo anche a San Francesco.
Secondo te bisogna allenarsi quotidianamente, soprattutto alla disponibilità, a donare la propria vita agli altri?
Sicuramente, sì. Tra, diciamo, le gioie e anche le sofferenze. Le sofferenze anche perché occorre contemperare bene il discorso, ecco, di essere diacono, quindi di essere al servizio degli altri. Ma io sono anche sposato, ho un figlio, e quindi anche la difficoltà e la bellezza soprattutto, ecco, di avere una famiglia che vive cristianamente, una famiglia dove io ho potuto sperimentare, sperimento sempre costantemente anche la solidarietà, quella vera solidarietà di cui tante volte se ne parla, però ecco che si può sperimentare, penso io, solamente all'interno della famiglia, dove c'è un ricambio veramente gratuito, generoso, sorprendente molto spesso.
Oh.
oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
Tu citavi la famiglia, come è stata accolta la tua decisione dalla famiglia e poi dalla tua comunità?
Beh, inizialmente con la famiglia, ecco, certamente c'era qualche dubbio. Dubbio nel senso che non tanto per le mie capacità o per quello che poteva rappresentare il diaconato per me e per la mia famiglia, ma soprattutto la domanda che mi faceva mia moglie e poi anche mio figlio, che essendo abbastanza piccolo, ma poi dopo che cosa fai? Porti via il tempo alla famiglia? La famiglia che cosa diventa per te? Diventa secondaria? Allora ecco, questa domanda, queste domande mi hanno aiutato un po' a capire meglio, ma con l'aiuto soprattutto, ecco, di persone che mi erano accanto, mi erano vicine, persone che mi hanno accompagnato in questo cammino verso il diaconato, dove da lì, ecco, sì, sono partito poi per esperienze, diciamo, più profonde, con molta gioia ma anche con sofferenza. Nella mia comunità sono stato agevolato in questo, c'è stata anche molta gioia, perché vedevano insomma un cammino che ho fatto all'interno appunto di questa mia comunità. Però qualche problemino, così, ecco, qualche delusione, diciamo, che problemino l'ho avuta, ecco, quando poi magari dico ok, che posso fare in parrocchia, che posso fare in diocesi. Allora magari qualche sacerdote ha fatto un po' difficoltà a comprendere il mio ruolo, a prendermi quasi anche come un po' un concorrente per alcune situazioni. E questo è dispiaciuto a me, come dispiace tuttora alla comunità del diaconato a cui appartengo nella mia diocesi, mi fermo.
ma il rosso del tuo sangue è rosso uguale al mio, che annaffia un cuore al davanzale, che aspetta solo. Ti leggo nel pensiero.
Achille, riesci o trovi difficoltà a conciliare la vita familiare con il servizio di diacono?
Beh, certo, una certa difficoltà c'è, perché più vado avanti, allora viviamo in questo periodo una situazione di tensione per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda il lavoro, quindi occorre maggiore attenzione, procurarsi lavoro, perché io vivo del mio lavoro, e nel contempo anche una maggiore attenzione, soprattutto in questo periodo in cui Papa Francesco ci chiede continuamente di essere sempre più aperti, sempre più disponibili agli altri. E allora ecco, devo trovare sempre questo equilibrio tra la famiglia e la disponibilità agli altri, perché da una parte non devo ferire la mia famiglia con le mie assenze, ma dall'altra parte devo anche sapere che devo essere disponibile per gli altri.
Noi ogni mattina esaminiamo una parola, Achille, e tu hai già risposto alla grande, ma io te la devo proprio fare. Che cos'è per te la carità?
La carità è la cosa fondamentale. La carità ci aiuta a capire se siamo effettivamente non tanto cristiani, ma siamo, io direi, più umani, perché la persona, l'umanità delle persone, essere, andare verso il prossimo. Andare verso il prossimo significa essere caritatevoli, donarsi reciprocamente, donare partendo da un sorriso, che è la cosa più semplice, più immediata, che viene accolta immediatamente. Attraverso un sorriso si entra in empatia con gli altri. E poi dopo, ecco, si cerca, ecco, di donarsi, di dare all'altro ciò che abbiamo dentro di più genuino. E io da questo incontro con gli altri, da questa carità che deve essere reciproca, è più quello che io riesco poi ad avere piuttosto che quello che riesco a dare. Un po' come diceva San Paolo, ecco, più c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
Cenno di un sorriso, da un saluto, da uno sbaglio, da un percorso condiviso.
L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore va negli occhi, l'amore scalda il cuore, l'amore batte i denti, l'amore non ha ragione.
Allora grazie Achille per la per il dono che ci hai fatto stamane, la tua bellissima testimonianza, per le belle cose che ci hai detto. Noi ti auguriamo una felice e serena giornata e soprattutto prega per noi.
Grazie, grazie a te, grazie a Radio Ascoltatori, e la preghiera con... ci incontriamo magari tutti i giorni nella preghiera.
Grazie.
Buona giornata.
Pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
La mano tesa di Gesù. Qualche tempo fa mi capitò di incontrare una persona che conoscevo e mi accorsi che era profondamente turbata. Con molta discrezione cercai di conoscere il motivo di quel turbamento e appresi così che essa aveva compiuto un grave errore, di quelli che provocano oltretutto uno sconvolgimento spirituale. E poiché mi resi conto che proprio quel dissesto dello spirito era il centro del problema, esortai quella persona, credente, badate bene, a confidare nell'aiuto immancabile di Gesù e a rasserenarsi nel perdono di Dio. La sentii dire, con angustia, che era incerta nell'osare ciò, perché l'errore compiuto non era da poco. Allora la resi convinta che se tutti i peccati di questo mondo si potessero sommare e se con l'aiuto di Gesù ci si rivolgesse sinceramente pentiti a Dio, ebbene il perdono di Dio si rivelerebbe certo più grande di tutti quei peccati messi insieme. Quella persona seguì la mia esortazione, fece la sua confessione in onestà di proponimenti, fece la sua comunione in purezza di sentimenti e così, rasserenata nello spirito, ebbe pure il modo, sempre con l'aiuto di Gesù, di riscattarsi per l'errore commesso. Gesù, infatti, non ci porta soltanto al perdono di Dio, ma questo perdono lo coltiva nella nostra anima e lo fa fruttare. Se c'è una cosa immensa e senza confine alcuno, pari al perdono che ci viene dal Padre Celeste, questa cosa è l'aiuto costante del fratello ed amico Gesù. Nel Vangelo tutta questa tematica dello Spirito è esposta con una dolcezza infinita. Chi non ricorda la pecorella smarrita? Il pastore la cercò, la trovò e manifestò a quanti conosceva la propria felicità. E Gesù dice: «Così sarà più festa in cielo per un peccatore pentito che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza». Chi non rammenta il figliol prodigo? Dice Gesù che un figlio scialacquatore tornò pentito a casa e che il padre, al secondo figlio ben pensante, andato in collera per l'accoglienza gioiosa ricevuta dall'altro e mai avuta per sé, così replicò: «Figlio, tu stai sempre con me e tutto il mio è tuo. Ma è giusto adesso banchettare e fare festa, perché questo tuo fratello era morto ed è risuscitato, era smarrito ed è stato trovato». Se il buon Dio perdona tutto, Gesù aiuta in tutto chi anela tale perdono. Addirittura ci cerca per darci il suo conforto e il suo ausilio.
Oh,
Oggi 29 luglio, la Chiesa ricorda San Lazzaro di Betania, fratello di Maria e Marta. Originario della Giudea, Lazzaro era fratello di Santa Marta, che Gesù pianse morto e risuscitò, e di Maria, sua sorella, che mentre Marta era indaffarata nei suoi molteplici servizi, seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. In ricordo di questa predilezione del Redentore, ogni anno i cristiani di Gerusalemme alla vigilia delle palme si recavano in processione a Betania e sulla tomba di Lazzaro. La vicenda di Lazzaro, che ebbe il privilegio di due tombe essendo morto due volte, è narrata nel Vangelo di Giovanni. La prima tomba da cui fu tratto e risuscitato restò vuota, giacché un'antica tradizione orientale considera Lazzaro vescovo e martire di Cipro. La notizia del VI secolo prese consistenza nel 900, quando l'imperatore Leone VI, il filosofo, fece trasportare le reliquie di Lazzaro da Chition di Cipro a Costantinopoli, insieme con quelle della sorella Maria. Antichi affreschi rinvenuti nell'isola sembrano confermare la presenza di Lazzaro a Cipro.
I believe in the God who made me. I believe in his holy word. I delight in the things he tells me. It's the best news I've ever heard. I believe Jesus loves me at this moment. I believe. I believe my God will show me all the love that he had me share. I'm a child in his holy kingdom, and there is no shortage there. I believe. Jesus raised the dead, when he promised to live through me. I believed every word he said. I believe Jesus loves me at this moment. I believe. I believe.
May his will be done. Father, glorify your Son.
True, I believe. May his will.
E anche per oggi, amici, è tutto. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
The best news I've ever